Ultima chiamata per il volo. Il volo di O13 è in partenza su Radio Frare Nord. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Buonasera amici, buonasera, ben ritrovati a questo volo speciale proprio in tutti i sensi, non solo per il nostro ospite ma perché siamo un po' un fuori programma. Di solito ci ascoltate, ci potete ascoltare la domenica sera, invece siamo qui lunedì 27 giugno in compagnia di una persona meravigliosa che non vedo l'ora di conoscere insieme a voi. Io sono Stefania, qui con me in regia abbiamo Marco. Buonasera Marco, grazie.
Ciao a tutti.
E salutiamo però i nostri compagni di viaggio che ci hanno tenuto compagnia, cioè hanno viaggiato insieme a noi per tutto l'anno, per tutta la stagione, Francesca e Giacomo. Ora chi in vacanza, chi a riposo, ma li salutiamo e personalmente li ringrazio veramente con tutto il cuore per questo cammino fatto insieme ancora quest'anno. Allora, prima di presentare la nostra ospite, vorrei ricordarvi come potete ascoltarci. Attraverso il sito internet www.radiofralenote.it o scaricando sui vostri cellulari e tablet l'app gratuita Radio Fra le Note e per gli amici di Genova e Savona attraverso Radio Dab. Poi, mi raccomando, seguite i nostri profili Facebook perché lì troverete tutte le novità, le notizie e Instagram. E se volete mandare un messaggino, fare una domanda o soltanto salutare la nostra ospite, potete farlo mandando un WhatsApp al 393-6162-76. Stavo per dare il mio numero di telefono, lo ripeto, 393-6162-636. Allora, qui davanti a me ho il piacere veramente di presentare Maddalena Boschetti, missionaria laica Fide Donum ad Haiti, a Genova da un mesetto. Buonasera Maddalena.
Buonasera, buonasera e grazie di cuore a tutte le equipe di Radio Fra le Note, grazie. Don Roberto in testa, per l'invito. Grazie. Io sono onorata e felice di partecipare, grazie.
Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito, abbiamo approfittato appunto di questo volo che hai fatto in Italia. Insieme a te questa sera la salutiamo e ringraziamo di esserci tua sorella, Yolanda. E salutiamo anche l'altra tua sorella, cosa dici?
Barbara.
Oh, Barbara.
Sì, sì. Anche la mia mamma Bruna.
Oh,
grazie.
Sì, benissimo. Benissimo. Allora, cara Maddalena, prima di iniziare, ora tu sei appunto tornata da un mesetto in Italia. Non vediamo l'ora di conoscere la tua storia, quello che ti ha portato ad essere missionaria ad Haiti. Ma prima di iniziare a prendere questo volo vorremmo iniziare, diciamo, bene con una preghiera, con un'Ave Maria, anche perché oggi è la festa di Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, e poi la vorrei dedicare a Suor Luisa dell'Orto, uccisa solo 2 giorni fa proprio ad Haiti, e vorrei iniziare così, con un'Ave Maria. Grazie.
Yeah.
Eccoci rientrati in studio. Siamo in compagnia di Maddalena Boschetti, perché si fosse appena sintonizzato sulla nostra radio, missionaria laica ad Haiti. Allora Maddalena, vorremmo conoscerti un po'. Raccontaci un po' di te. Tu sei genovese oppure no?
Sì, allora io sono nata a Genova. Mm. Sono nata a Genova, così come le mie sorelle. Mio papà era genovese, la mia mamma è friulana. Io ti ringrazio enormemente perché hai scelto questa meravigliosa Ave Maria per iniziare. È un gesto di una delicatezza estrema. Ti ringrazio perché hai ricordato che oggi è una festa di Maria. E per me è molto cara questa festa, per due motivi enormi. Potrei dirne di più, Il primo è perché Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, che oggi ricordiamo, è la patrona di Haiti, che è il paese dove il Signore mi ha chiesto di vivere da 20 anni. Quindi è la patrona della terra, che ho imparato ad amare, grazie a lui. Oggi è anche il compleanno di Suor Luisa Dall'Orto. Oggi avrebbe festeggiato 65 anni e sabato ha dato la vita, quindi non è più con noi, ma continua a cercare uno slancio in me per non sentire solo un vuoto e un dolore, perché in realtà io credo che lei sia già nella gioia. Quindi io la voglio vedere così, e oggi credo che sia il primo compleanno che Luisa fa davanti a Maria, festeggiando anche questo perpetuo soccorso, questo desiderio che mai si spegne di aiutare chi sta soffrendo. Quindi grazie per questa preghiera introduttiva. Sono arrivata ad Haiti il 18 luglio 2002, meno di un mese, no? Ancora fra poco tempo, finalmente dirò 20 anni pieni, no? Mi permetto già di dirlo, in realtà di solito sono già 20 anni, ma il 18 luglio. E ricordo che erano quasi le 6 del pomeriggio, faccio come
quando
San Giovanni, quando sono arrivata, sì. Sono stati gli anni più intensi e più drammatici, ma più pieni e più belli della mia vita.
Ma come ci sei arrivata da Haiti?
Grazie ai padri Camigliani, perché era proprio in quegli anni che, nello sforzo che avevano fatto negli anni precedenti, erano riusciti a stabilire l'apertura di una missione in quello che avevano scelto, perché è uno dei paesi più poveri della terra, forse il più povero nel quale potevano fare la loro opera che non fosse in guerra o che non fosse devastato da qualche calamità, carestia permanente, cose del genere. E Haiti in questi anni non ha ceduto il primato, perché continua a essere il paese più povero dell'emisfero occidentale, più povero delle Americhe, e adesso più drammaticamente alla ribalta per i problemi di violenza e di criminalità, delle cose terribili. Quindi credo che la trasmissione di oggi, almeno anche in questo, sia importante, perché ci deve mettere davanti alla coscienza del fatto che c'è tanta sofferenza, che ci sono paesi alla deriva dove la gente non riesce a vivere, e ci sono guerre nascoste, non solo quelle, elas, quelle terribili che abbiamo ormai sotto gli occhi, perché ce le propongono, ce le fanno conoscere, giustamente, tutti i giorni. Però ma noi tutti i giorni ne abbiamo un'altra da vivere, da sopportare e da cercare di, come dire, dobbiamo cercare di tenerci da conto, tenerci vivi. in questa roulette russa che è la vita ad Haiti. Ecco, io ho conosciuto Suor Luisa Dall'Orto 20 anni fa.
Quando sei arrivata ad Haiti?
Qualche mese dopo, ma anche lei è arrivata nello stesso anno.
Sì.
Appunto, io a luglio, io ricordo, a me sembra che lei sia arrivata verso settembre, ma a dirti la verità a questo punto non lo so. So solo che essendo italiana, essendo appena arrivata come me, è stato immediato il fatto che fosse un sospiro di sollievo, certo, ritrovarsi e poi piano piano conoscerci, aiutarci. Io attraverso i padri camigliani mi sono dedicata da allora già a fare servizio in quello che sarebbe poi diventato il bell'ospedale di San Camillo, che ancora che adesso attualmente è uno dei migliori del paese, in particolare per i bambini disabili, che il Signore mi ha messo davanti in tutta questa esperienza straordinaria.
Come mai? Tu hai compiuto degli studi? Cioè, tu cosa volevi fare?
No, no,
grande?
Questo è il Signore. No, io sono... Allora, a Genova mi sono laureata in matematica anche.
Ah.
Quindi continuo a risolvere problemi, credo che sia questo il filo conduttore.
Giusto.
Ecco. C'è un'altra caratteristica che mi lega a questo tipo di sensibilità del bimbo disabile. Io per anni e anni ho passato le mie vacanze facendo servizio a Paverano, con Don Caviglia addirittura all'epoca, il Monsignor Caviglia che poi è mancato già quanti anni fa, e lì ho iniziato a, come posso dire, ad avvicinare il problema dell'handicap, della disabilità. Non erano bimbi, erano adulti, erano donne adulte. Poi ho conosciuto Camaldoli, quindi i ragazzi, gli uomini, e c'è stato tutto evidentemente un percorso che il Signore mi ha fatto fare, perché in quello che ho fatto dal primo giorno di missione ho sentito di dare tutto ciò che avevo in me e che era costruito negli anni precedenti. Io sono arrivata in missione a 39 anni, io ho 59 anni. Questo vuol dire che comunque ero un'adulta,
sì, certo. No,
quindi
infatti,
con altre esperienze.
Hai già,
no?
Fatto un tuo cammino.
Ecco, allora, tutto quello che avevo vissuto
l'ho portato
in me, così come tutte le persone, i miei amici, la mia famiglia, i miei vicini, tutti coloro che avevo conosciuto li ho sempre portati nel cuore. Questo è rimasto come costante, quindi mi accorgo di non essere sola, ma di essere un po' la punta dell'iceberg. Sono evidentemente, per quello che sono e che faccio, un po' un pilota, no? Ma in realtà con me porto tanti amici che credono che il Signore è presente in ogni luogo, che sceglie persone per dire il suo amore.
Quindi tu senti questo sostegno?
Io sento questo sostegno. Io lo sento, e come? Lo sento riflettendo su tante cose, ma anche vedendolo continuamente. Non parlo di sostegno, che
sì,
so
no,
io,
no,
economico.
No,
io parlo di,
sì, sì,
di rispetto, sì, sì, di attenzione,
di vicinanza,
di grande amicizia, di valorizzazione, ecco, di tutto questo sforzo nel cercare di comprendere e di essere presenti proprio anche con una parola, come va, come sta andando. Penso che poi nel diciamo, ci sono alcune tappe che abbiamo marcato,
sì,
magari anche con qualche
in musica
che sono esemplari rispetto a questo tipo di messaggio, ecco.
Allora ne ascoltiamo una?
Sì, grazie.
Okay. When You Believe. Grazie.
Thank you.
Maddalena, perché questo canto?
Beh, ogni volta che lo sento mi commuove, mi piace. È ben cantato, ma non da professionisti. È il coro femminile della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Pegli, dove sono cresciuta. E da quando avevo 8 anni ci eravamo trasferiti lì, ed è lì, in quella parrocchia, dove io sono stata nei vari percorsi di gruppi di Azione Cattolica.
Sì.
Quindi dalle beniamine alle aspiranti, alle giovanissime, ai giovani. Ecco, in queste fasi qua si è formata, diciamo, tutta la mia fede, se vogliamo, che mi è stata data dalla famiglia, ma con questi amici e con gli educatori devo dire che credo che sia lì che si è solidificata. Sì. Pensate che dopo tutti questi anni il gruppo degli amici che ho conosciuto allora è ancora il gruppo dei solidi amici che sempre mi incoraggia e mi accompagna. E sono diventati, nelle parrocchie dove sono, io oso dire quasi tutti, adesso certo generalizzare è sempre una cosa difficile, ma sono tutti dei punti di riferimento e hanno i loro figli nei giovani e nei giovanissimi.
Quindi avete proprio vissuto degli anni in cui la fede proprio vi ha rafforzato veramente.
Sì, ci ha rafforzato come persone, come cristiani e come esseri umani. Perché l'amicizia che comunque ci lega è tangibile, bellissima. Io devo dire che da quando sono in missione faccio un po' da catalizzatore. Quando torno, da ormai qualche anno a questa parte, come posso dire, è usanza rincontrarci tutti nello stesso salone parrocchiale. Allora arrivano da tanti posti, ci si vede, magari con i loro figli. E sono delle esperienze meravigliose. Io auguro ai ragazzi adesso di riuscire a costruire amicizie solide che diano loro questi appoggi per tutto il resto della vita. E spero riescano a trovare educatori come li abbiamo trovati noi. Perché senza dubbio è fenomenale.
Stati importanti per te gli educatori che hai incontrato? Sono state le persone che ti sono state più vicine, importanti?
Io sono ancora amica adesso, li ho visto recentemente, erano anche, per dire, non è... Ok, ci sono delle persone che sono mancate nel frattempo e che io ricordo sempre con affetto enorme. Sì. Tutti noi ricordiamo con affetto enorme. Adesso io qua non sto a citare,
certo.
E nello stesso tempo chi era ad esempio educatore giovani del gruppo non è che avesse tanti più anni di noi, per cui è ancora nostro amico adesso, per cui o amica, perché ce n'era più di una. Poi ad esempio a livello diocesano, all'epoca c'era me ne ricordo una, c'erano anche altri, ma c'era una giovane che era responsabile dei giovani dell'Azione Cattolica a livello diocesano, che adesso, io non so se posso dirlo, ma a me sembra una cosa molto bella, è superiore delle Clarisse di Levi. Quindi ci sono tutti dei cammini di consacrazione, ecco. Vabbè, siamo quasi tutti laici, ma per dire, ci sono delle storie belle da guardare con attenzione, con amore, le vite che stiamo costruendo, che abbiamo costruito. Come dice Giovanni Paolo II, non sono da vivere così, noi dobbiamo farne dei capolavori. Quindi io credo che questo è uno dei messaggi che mi piacerebbe dare, soprattutto non detto che sia solo per i giovani, ma soprattutto per i giovani.
Certo.
Non vivete a occhi chiusi, guardate bene la vostra vita, imparate a scegliere. Perché nella scelta che fate sempre si dice la vostra libertà di essere umano, il vostro essere simile a Dio in questa libertà, e si dice la vostra persona, la vostra unicità. Quindi non è mai la stessa cosa scegliere una cosa o l'altra. E ai padri e alle madri mi piacerebbe tanto dire: insegnate ai vostri figli a scegliere quello che è bello, buono e giusto, perché sono le tracce di Dio nella nostra vita. Arrivare a Dio anche attraverso questo, perché il bello, cioè, quando tu dici, ah, questa cosa è bella, alle volte lo dici perché senti che c'è un qualcosa dentro, sì, che è più grande, che ancora, più grande, che tu potresti dire è buono anche, potresti dire è giusto. Sì. Mi ricordo, questa cosa mi aveva toccato, te lo dico. Mm-hmm. Anni fa ero venuta in Italia con una ragazzina da operare al cuore. Allora, in tutto questo evento, faticoso, eccetera, eccetera, uno zio mio, sapendo tutta questa cosa, che commento aveva fatto? Madda, io, no? Sì. Madda, hai proprio fatto una cosa bella. Questa cosa mi ha colpito, perché fra tutte le parole che poteva scegliere, ha scelto bella. Non è che fosse un uomo che non sappia parlare. Sì. Quindi sta cosa mi ha colpita tanto che poi dico, ha ragione, ha ragione. Quindi, mamme e papà, insegnate ai vostri ragazzi che c'è in quel bello lì, c'è un giusto e c'è un buono, che loro devono imparare a cercare come tracce nella loro vita, per seguirlo. Perché il Signore parla come Dio che si rivela ad Elia, non è nel terremoto, non è nel grande ciclone, ma in quello zefiro sottile, no? Ecco, allora imparare a seguire queste tracce e imparare a scegliere per diventare persone grandi. Allora, questo secondo me è una cosa che mi sento di dire, te l'ho detta,
grazie.
Ecco.
Sì, grazie di cuore.
Quindi tutti questi anni passati in parrocchia a Genova mi hanno non solo fatto bene, ma mi hanno formata, mi hanno dato quello che avevo bisogno poi per entrare in missione, per portare in missione.
Come mai la decisione di entrare in missione, di
partire? Tutto insieme. Quella della missione è stata una con la decisione della scelta, diciamo, di consacrazione anche, e nel carisma camilliano, quindi al servizio dei malati e dei sofferenti. Quindi questa cosa in me è stata una. E il fatto del aver avuto la possibilità poi di partecipare a questa grande sfida, ecco, della missione in Haiti, per me è stata, l'ho afferrata con tutte le mie forze, non l'ho mai mollata questa cosa qua, perché sentivo che era quella la strada. Ecco, e quindi ho fatto mio questa ricerca del posto più difficile, più povero, dove fare servizio con la mia vita. E ti dico anche un'altra cosa. Ho sempre, in quegli anni, ma sempre dopo, comunque io lo sento in me sempre forte, chiesto al Signore di fare ciò che volesse. Con me io sono disponibile. Ma, gli davo un ma, non so se io faccio bene o male, ma io gli metto, ma ti chiedo di mettermi a disposizione di coloro che veramente non hanno nessun altro, di quelli che sono gli ultimi, di quelli che sono i più poveri e i più bisognosi. E lui mi ha mandata, mi ha ascoltato, perché il nostro Dio è un Dio che ascolta, è un Dio che realizza, non è un Dio lontano. Lui mi ha catapultata dall'altra parte dell'oceano e mi ha messo da 20 anni al servizio dei bambini malati e disabili in uno dei posti più poveri della terra. Sì. Allora, dimmi se non è la sua risposta.
Assolutamente. Sì.
Allora, questa è la mia lettura della vocazione. Sì. Il fatto che lui mi abbia messo i bambini disabili davanti, io non li ho... non sono andata ad Haiti per i bambini disabili, sono andata per quello che serviva, io ero disponibile.
Sì.
Però sia in capitale, dove sono stata per 7 anni, nell'ospedale dei camigliani, quindi a dare una mano, a fare, diciamo, attività per collaborare, diciamo, alla fondazione comunque della missione all'epoca, sia nel nord-ovest del paese, nell'estremo nord-ovest del paese, dove poi mi era stato proposto di entrare, sempre per continuare attività per i bimbi disabili, il Signore mi ha messo questo come filo conduttore. Sì. Quindi queste piccoli, questi bimbi non voluti, non capiti, non amati, sono stati così tanto amati da Dio che ha preso me, mi ha spostata e mi ha messa là per loro. Io credo che questo sia il cuore della mia vocazione, quindi dire l'amore di dire, vivere con loro l'amore di Dio per loro. Ma mentre faccio questo, mentre io proclamo il valore della loro vita, proclamo il valore della vita di tutti davanti a Dio, e vivo di questo stesso amore che Lui mi chiede di dare a loro. Ecco, questo ti ho riassunto un po' quello che è il cuore della mia vocazione, come lo vivo, come lo sento. Il paese di Haiti è sconosciuto, sai?
Sì, è sconosciuto.
È sconosciuto.
Infatti.
Quindi è un... È una sfida anche solo parlarne.
Come
per
si
me.
Vive anche questa consapevolezza che il resto del mondo quasi lo ignori, questo paese?
Si vive con dolore, perché si sommano dolori a dolore, perché si vive in un contesto in cui si vede cosa vuol dire la sofferenza e ci si accorge che si è trasparenti, invisibili, non degni di considerazione. Ecco. Quello che è successo a Luisa, da un certo punto di vista, può essere stata una delle tante morti annunciate. Perché noi che siamo lì vediamo la difficoltà, la violenza. Nel mese di maggio è stato calcolato, non da me, ma dall'Organizzazione sui diritti dell'uomo, ma anche a livello ufficiale, credo, del governo, adesso non ricordo bene, che ci siano stati almeno 300 sequestri. Solo nel mese di maggio. Sequestri non sono di bianchi, di stranieri, di ricchi, sono di bambini, di allievi, di donne, di medici. E tutti a scopo di estorsione e tutti contornati da grande disprezzo della vita e della persona. Yes. Quindi con tante violenze comunque che li accompagnano. Allora, questo per dire la situazione. Noi siamo abituati sul mio telefonino, ti ho spiegato che c'è la SIM haitiana ancora,
sì,
no?
Sì.
Ci sono io appartengo a più gruppi come te, quello della radio, che so io, no? Quello dei familiari, della chat. Io appartengo a più gruppi di sicurezza. Sicurezza perché l'ambasciata americana, le ambasciate europee, la conferenza dei religiosi, oppure quella degli amici che conosco, si fa rete per dire com'è la situazione. La prima cosa che uno fa al mattino è guardare com'è la situazione per sapere se uscire di casa e dove passare.
Non hai mai paura?
Io sono molto prudente e non ho mai paura. Questa è una bella domanda. La paura la gestisco perché c'è qualcosa di più importante. La paura è un segnale che mi dice sta attenta a fare così.
Sì.
Ecco, io la gestisco, ho imparato a gestirla. Perché comunque se dobbiamo vivere nel paese, dobbiamo vivere nel paese. Non dobbiamo nasconderci sotto un tavolo e stare nel paese sotto il tavolo, perché Luisa non ha fatto cose imprudenti. Luisa viveva una normalità quotidiana che è anormale perché comunque è piena di violenza, ma era una normalità. Sarà andata, io non lo so dove fosse andata, è andata a comprare, è andata a trovare qualcuno,
sì.
Non lo so, ma era una cosa normale. In missione, vivere in missione vuol dire vivere con la gente, non è che si fanno cose diverse, si vive con degli atti normali durante la giornata per riuscire ad arrivare a compiere i nostri doveri. Quindi non è imprudenza,
certo.
Non è follia dello scegliere
no,
di stare
certo,
lì.
Certo, sì, sì, da supereroe, diciamo.
No.
No.
Quindi, attenzione.
Infatti.
Attenzione che venga capito e che venga dato valore a comunque la scelta di restare. Perché restare io credo che sia una chiave di volta della missione. Oddio. È chiaro, ci sono quei missionari che stanno 3 anni e poi vanno, ci sono delle congregazioni. Ma il discorso è vivere con significa che io mi sento con loro. Io mi sento una con loro, una insieme a loro. Non mi faccio diversa. Quindi se le cose vanno male, come loro, io guardo, imparo a essere prudente e a vivere con le stesse tipo di giornate. Non prendo il mio passaporto
certo,
e
sì,
lo
sì.
uso per andare
certo.
da un'altra parte.
Certo.
Quindi è questa un po', secondo me, la chiave, diciamo, di volta appunto e di lettura anche di una presenza a fianco di questa gente. Questa gente che è la mia gente, la mia famiglia. Io
sì.
dico la mia famiglia haitiana, quindi...
Sì.
Io ringrazio il Signore di questo che mi fa vivere perché sono esperienze grandiose.
Sì, prima tu hai detto che sono stati gli anni più belli.
Sono gli anni più belli, sì. Sono stati perché comunque
sì,
quelli
passati,
che ho vissuto,
certo.
questi 20, e quelli che avrò davanti non li conosco, ma non passa giorno che non ringrazio il Signore. In tutto questo marasma, in tutta questa follia, diciamo, di violenza, in tutti questi dolori concreti, guardate Luisa, io però mi sento intimamente traboccante di gratitudine perché io sento che la mia vita non potrebbe essere più piena e più sensata in un altro modo. Quindi questa
grazie
credo che sia la vocazione.
Grazie per quello che stai dicendo, perché mi rendo conto invece, ad esempio, che vivendo qui si è molto spesso scontenti, si fa fatica quasi a ringraziare il Signore di quello che si ha. Un po' la percezione in generale, no? Vivendo nelle città, questo arriva, e invece sentire grazie.
Io vi auguro gioia, e pace vera, intima, che viene comunque da una vita traboccante di vita, no? Il Signore dice vengo perché abbiamo la vita in abbondanza. E beh, io la sto vivendo questa vita in abbondanza, non nella bambagia, perché
no,
è chiaro, no?
Sì,
io penso che si capisca,
e
non sono nemmeno masochista e non sono nemmeno una folle,
certo.
Io mi sento al posto giusto, ecco, e con questi bimbi, con queste famiglie, in questo paese tormentato all'estremo, ogni volta che vedo queste famiglie di lavoratori con questi bimbi fragili nelle mani, e che non sono tutti santerelli, perché sono quelli veramente che comunque non riescono a, come posso dire, a percepire lo sforzo che facciamo anche per aiutarli aiutare i bambini,
sì.
No? Però io in loro vedo la Haiti vera, il cuore di questo paese che continua a battere finché ci sono queste famiglie, questi uomini e donne che lottano per il cibo quotidiano, anche per questi bambini qua, io sento che Haiti è viva. Ecco, quindi io ringrazio anche loro, il Signore che mi mette lì, e io ringrazio questa gente perché mi accetta comunque con loro.
Facciamo una piccola pausa, Maddalena.
Sì.
Grazie.
Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café, qu'a monté dans nem les matins, c'est sans la rouge qui fait poser, pour flaisir qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la Badia Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali avec Zabrico. C'est Mon la selle, Pic Macaya, c'est Mamlad avec Mon Bilbao. Haïti, son douce macos, c'est un poin pistache grillé. Son gicolé qui poube en fosse, son bouteille cola bien glacée. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, son bon tasso, son bon légume avec sirop, son bon diri avec la l'eau. Haïti, son bon bouillon, son soujou pou avec piment, son bon cassave avec mamba, quatre ampé dans la casse. Haïti, son bon dombwe, ka mariné, non bon sauce pois, son bois cochon, un bon clérou. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chéri, pou jamais remè, mwen vin déposé, ti kè mwen nan mè. Haïti, chéri, pou jamais adoré, pa gen an rekap, jom fè mwen kite. Haïti, chéri, pou jamais remè, mwen vin déposé, Haïti chéri pou jam adore ou pa gen an ka jan fè mwen kite ou. Haïti son bel mizik, son ban apye, son troubadou, son son kata seremoni, son son kwashi, son tambou. Haïti c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous, c'est là l'esclavage taboli, son tes liberté à Godou. Haïti c'est festival, c'est ti sourit, c'est fête champette, c'est animation dans carnaval, c'est un petit île qui pas j'en frette. Haïti son bon basic, son domino, son bon 3-7, son réveillon, côté qui gen bouillon, c'est la gen kembe tête. Haïti c'est yon combi de paysan cap sec les la terre, c'est ti machin yo cap descend y a goumé à la viche. Haïti c'est ti moun yo cap rêvé de yon bel avenir, c'est l'origol la cap descend pa kon côté le bras la terre. Haïti c'est yon battant plan depuis après 12 janvier, c'est la boucle pour mauvais sang chaque lont il la pli fin tombé. Haïti c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité, c'est une qui triste mais grâce à Dieu, c'est pas l'issement qu'a chanté. Haïti chéri pour jamais remè, mwen vin déposer ti kè mwen nan mè. Haïti chéri pour jamais adoré, pa gen an rekab jom fè mwen ki. Haïti chéri pou jamais remè, mwen vin déposé ti kè mwen nan mè. Haïti chéri pou jamais adoré, pa gen an rekab jom fè mwen kite. Haïti se yon maman ki konn sa yore le doulè, yon fam ki jam, yon fam voyan, même s'il connaît li pa parfait. Haïti c'est yon belle femme qui même s'il passe en pile misère, li toujours font jan range kol, pour tout petit li toujours fier. Haïti c'est tout bagay sa yo qui fait que nous remèm, et même si route la longue connaît, n'a toujours là pour nous kembe. Haïti chéri ou met kwem, pa gen rien ka fèm kite ou, m ap toujou la pou chéri, kite mizik sa dorote, pa m chan kite.
Eccoci ritornati in studio per un volo veramente meraviglioso, a dire poco. Insieme a Maddalena Boschetti, missionaria laica ad Haiti, che ci sta raccontando della sua vocazione, veramente una vocazione a stare vicino ai bambini, agli ultimi fra gli ultimi, bambini con disabilità ad Haiti. Ricordo, per chi volesse chiedere qualcosa o salutare Maddalena, può farlo mandando un messaggino al 393 6162636, come ha fatto ad esempio Angelo, che ringrazia Maddalena per la sua testimonianza, e anche lui è d'accordo sul fatto che molte realtà non si conoscono se non attraverso gli occhi di chi le vive. E anche Carmen, che dice: carissima Maddalena, anche io ho vissuto momenti belli con i giovani educatori della parrocchia e con grandi figure diocesane di giovani responsabili di Azione Cattolica. E si ricorda anche di Don Caviglia e Annalisa Icardi. Ti saluta e ti ringrazia.
Grazie.
Grazie a voi per i vostri messaggi. Allora, Maddalena, ci stavi appunto spiegando questo amore, veramente un amore che provi per la popolazione haitiana, per questo paese che ti ha accolto da 20 anni ormai. E tu, appunto, per chi appunto si fosse appena collegato, ti occupi principalmente dei bambini disabili.
Sì, esatto. In questo momento, anzi dalla fine del 2008, mi occupo di questo, e nell'estrema punta del nord-ovest del paese. Quindi il contesto cambia completamente, perché non è quello della capitale, dove si concentra tutto, diciamo, il bene e il male. Noi siamo costretti in una zona, oso dire, isolata. E perché? Vi do un esempio. Sono 220 chilometri che io devo percorrere per andare in capitale, ma ci vogliono almeno 8 ore di grandi fuoristrada, perché la strada arriva solo fino alla città, una buona città intermedia, e poi dopo non ce n'è. Questo significa che le nostre zone sono assolutamente difficili,
isolate,
da raggiungere, sì. Isolate, non c'è corrente elettrica, non c'è acqua potabile, è difficile trovare punti di riferimento per la salute. Ci sono scuole,
ma sono ospedali, immagino.
Sì? Ce n'è uno per tutti, diciamo dipartimentale, quindi
sì.
Ce n'è uno nel capoluogo, che è Port-de-Paix, ma noi siamo nell'estremo nord-ovest, quindi ce n'è uno nel comune vicino di Jarabel. Poi ci sono quelli che vengono chiamati dispensari, quindi degli ospedali più piccoli, molto più semplici, diciamo, ecco. E la maggior parte della gente in realtà non è che si concentra in queste piccole località, in questi paesetti, ma è sparpagliata in zone abbastanza vaste. La zona dove noi siamo presenti la potremmo paragonare, da un punto di vista di estensione del territorio, a quella della provincia di Imperia. Mi ricordo che ero andata un pochino a cercare per avere un punto di riferimento,
sì.
Quindi è praticamente simile a quella della provincia di Imperia, solo che non ci sono strade,
sì.
Le comunicazioni sono difficili, perché quindi non solo per spostarsi, ma anche per telefonare, per arrivare a raggiungere qualcuno, è veramente complicato. Ecco, in questa zona qua la vita è una vita di una comunità rurale che potremmo dire si è fermata, per quanto riguarda le tecniche, per quanto riguarda i problemi, le necessità, a 200 anni fa. La gente vive di questa agricoltura di sussistenza, praticamente, e ci sono, come dire, c'è una piccola fascia di popolazione che ha altri lavori, ad esempio gli insegnanti, piuttosto che qualche commerciante, ecco. Però la stragrande maggioranza vive di questa agricoltura, con questi campi che danno di che vivere. Quindi da noi non c'è questo pericolo immediato, quotidiano, sempre presente, ma da noi c'è l'altro aspetto della difficoltà grossa del paese, che è quello della povertà e anche della fame. Mi tocca dire così per essere chiara. Sì, ecco. Sì. Se qualcuno volesse andarsi a cercare, diciamo, le documentazioni delle varie organizzazioni umanitarie presenti, eccetera, eccetera, ecco, le nostre zone sono segnate in rosso per quanto riguarda le crisi alimentari, per esempio. Questo vuol dire qualcosa comunque, no? Allora, noi abbiamo una situazione che potrei descrivo di solito dicendo che noi siamo sulla linea della sopravvivenza. Sulla linea di sopravvivenza. Qualsiasi situazione che avvenga trascina in basso. Il terremoto delle zone nostre, diciamo, trascina in basso. Un ciclone trascina in basso. La gente è così abituata a sopravvivere comunque che cerca di aggiustarsi, di mettere insieme i piccoli pezzi, ok, comunque di quello che le rimane per continuare avanti. Però c'è un limite. Quindi io ho paura, spesso mi accorgo che la gente va oltrepassa, scende troppo al di sotto di questo che è il limite per riuscire a vivere, non se ne accorgono magari. Io lo vedo spesso nei bambini, nostri che sono disabili e quindi sono anche quelli più esposti. Capite che la nostra situazione finché è così è difficile da modificare veramente. Chiedere impegno alle famiglie, perché quello che noi facciamo è veramente neanche corretto se non siamo noi anche ad aiutarle, perché non ce la fanno. Molto semplicemente non ce la fanno. Ci sono delle situazioni, spesso vediamo, non hanno per dare a tutti i bimbi da mangiare, non hanno per mandare tutti i figli a scuola. Allora, quest'anno ne scelgono due e mandano a scuola quelli, l'anno prossimo vediamo. Però per il mangiare non riesce a far così, no? Il mangiare è già più delicato. Tra parentesi, voglio cercare di spiegare cosa faceva Luisa. Quando le famiglie nostre sono tanto povere e hanno parecchi figli, i genitori spesso scelgono di metterli in altre famiglie che hanno più mezzi.
In modo che, okay?
Non è un atto cattivo, è proprio un sapere che staranno comunque meglio, perché la mangeranno. Quindi si strappano questi bimbi dal cuore per farli loro vivere. Questo è un segno di sofferenza enorme. Allora, questi bimbi che devono restare con l'altra famiglia, da noi si chiamano restavec. E sono quelli che nel contesto delle cité, quindi delle bidonville, cité sono le bidonville della capitale, Luisa aiutava. I restavec. Allora, da noi, il contesto appunto è complicato dalle distanze, da tutte queste da tutto questo difficoltà a trovare i mezzi di sussistenza quotidiano. Allora, è complicato ed è difficile arrivare alla radice dei problemi, perché lì è lo Stato, è il paese, ci sono delle situazioni che vanno al di là di quelle che sono le nostre forze. Però la scelta di fondo è quella di mettersi al fianco delle famiglie per aiutarle a aiutare i bambini. Quindi questo è quello che facciamo nel nord-ovest. Quindi non prendiamo il bimbo per metterlo in un istituto.
Sì, sì, sì.
La gente è abituata, così come li metto in famiglia. In realtà, quando il bambino è complicato, di solito cercano un posto dove farlo restare. Sì. No? Infatti molti sono anche stupiti che noi non facciamo così, perché nel centro di riabilitazione e di educazione specializzata che abbiamo
inaugurato da poco,
sì, Noi non accogliamo dentro i bambini, mm-hmm. ma tutta la giornata abbiamo famiglie e bambini che vengono e a cui diamo tutta come dire, l'attenzione che possiamo, sia nell'educazione, sia nella fisioterapia, sia nel consegnare le famiglie.
Tutta la famiglia, non solo il bambino.
Tutta la famiglia, tutta la famiglia. E attraverso il grande impegno dei padri camigliani, mm-hmm. soprattutto di Torino, che ci inquadrano, ci aiutano in questo senso qua, abbiamo la chance anche di aiutarli con dei piccoli microcrediti, con delle attività di lavoro. Abbiamo creato, ad esempio, un'equipe con alcuni dei padri, perché le famiglie sono tante. Mm-hmm. Ne abbiamo 1500, non so quante tante. Famiglie abbiamo in archivio, perché sono mm-hmm. tanti. Tieni conto che si calcola nei paesi in via di sviluppo, diciamo, che la percentuale dei disabili sia il 10% della popolazione. Quindi è una percentuale forte. Quindi sì. quelli che noi conosciamo, queste centinaia e centinaia che conosciamo, hanno senso. Cioè ci sono, ce ne sono ancora di più. Ce ne sono ancora di più. Allora, fra tutti questi abbiamo proposto ai genitori, ai papà, che volevano, o alcuni anche dei nostri ragazzi che sono cresciuti, che però hanno le forze, di, ad esempio, prendere una formazione uh-huh. in massoneria e in muratore, ok?
Sì.
E abbiamo creato un'equipe che ha costruito la sede nuova, quella che la CEI ci ha finanziato.
Spettacolo.
Quindi sono loro che hanno costruito la casa ai loro figli, la sede ai loro figli, e non solo sono fieri di questo, ma hanno vissuto con quello che hanno guadagnato facendolo.
Sì, sì.
E cerchiamo di portare avanti anche altri tipi di progetto di questo tipo, perché loro possano continuare
sì,
a
sì,
fare
sì, sono proprio coinvolti in
cosa.
Prima persona.
Coinvolti in prima persona.
Non una cosa che arriva già pronta, ecco, no. no sono proprio loro
no,
che
sono capaci e riescono a fare bene.
Meraviglia.
Allora, è certo che è tutto un equilibrio di forze, un equilibrio di attenzione e prudenza anche, perché comunque ci sono un sacco di
certo.
occhi che guardano e sì. aspirazioni non buone
sì.
ecco, rispetto a queste cose, ma sono sforzi enormi che facciamo proprio perché la famiglia si è aiutata su più fronti, non solo da un punto di vista sanitario per il bimbo, di assistenza,
sì, sì.
Di trovare finalmente una scuola in cui il professore sa cosa deve fare
sì.
per aiutare quel bimbo lì che non potrà mai andare in una classe normale, ma si sentono valorizzati. Come posso dire, sono interpellati, ecco, mm-hmm. in prima persona
sì, sì.
a diventare protagonisti di questi sforzi, ecco.
sì.
E lavorano,
certo.
lavorano e fanno, attraverso questo lavoro, danno da mangiare ai loro figli. E poi è un grande sforzo a livello anche di sensibilizzazione della comunità intorno, perché volenti o nolenti, tutto il problema dell'handicap è messo proprio da parte, proprio per questo problema della sopravvivenza.
Certo,
adesso
sì, certo.
È normale,
certo,
è normale.
Sì.
Pensa che è solo dopo, comunque, il grande terremoto del 2010
sì.
che nel paese si è incominciato ufficialmente a parlare di handicap.
Solo perché, dal 2010?
Sì, perché? Perché dopo il terremoto in capitale ci sono stati centinaia, migliaia di amputati, ad esempio, o di paraplegici, ad esempio, persone che per i traumi sono rimasti lesi e non sono riusciti a riprendere tutte diciamo le funzionalità.
Certo, certo.
Allora, quindi
la società sono solo dei pesi.
La società era impreparata, neanche
certo.
le leggi c'erano. Il primo corpo di leggi, che è un bel corpo di legge sulla difesa della persona con handicap, è del 2012. Ok? Ma ecco, questo è il problema. Mm-hmm. È bello, è copiato, è fatto a modello di quelli che sono gli standard internazionali più positivi, ma non c'è la possibilità di farlo applicare.
Sì, certo.
Però c'è, tu mi dirai, però c'è, questo è vero, e questo ci fa forti anche del sensibilizzare, del farlo conoscere. Parlare di protezione del disabile è possibile a questo punto, perché comunque sappiamo che anche la legge, anche se la vogliamo, legge, è dalla, sua, dalla
sì,
nostra
sì,
parte.
Sì, certo.
Quindi sensibilizzazione della comunità su tanti fronti. Ma poi c'è un cammino anche non veloce come vorremmo, perché poi in realtà sono cose epocali, nel senso che è vero, 2010 c'è stato questo catastrofe terrificante, 1 su 10 a Porto Prince è morto, perché 3 milioni di abitanti, 300.000 morti, 1 su 10, quindi una serie di situazioni terribili dopo. Ci si è accorti, la comunità internazionale è stata presente con un desiderio enorme di fare il bene, perché io ricordo gente che veniva da tutti i paesi e tutti desideravano essere presenti per aiutare, però si sono resi conto che non c'era una struttura, non c'era niente, nemmeno poi per la riabilitazione, per la ripresa, per gli aiuti di chi è rimasto con disabilità. Mm-hmm. Allora piano piano si è andato, come dire, si è costruito qualcosa, rimanendo però proprio nella difficoltà del comprendere la vastità del problema della disabilità, perché una cosa è un amputato che ha quel tipo di problema, ma una cosa è un bambino che ha un grande ritardo e deve andare a scuola.
Certo.
Un problema è l'altro problema completamente diverso è il bambino che ha un danno cerebrale dalla nascita, per cui ha una disabilità complessa che prende tutto, no?
Certo, sì.
Ecco, allora in quel senso lì c'è stata una, e c'è ancora una grande difficoltà, perché non c'è una, ci sono presenze di mm-hmm. bene mm-hmm. che nascono dalla volontà appunto di stare a fianco e al servizio di questi bimbi, che vengono da altri paesi, che fanno missione, che insegnano, no?
Ecco,
a cosa fare e come fare per queste situazioni. Ecco, in questo senso è attraverso certe presenze in capitale mm-hmm. che dal 2010, dalla fine 2010, i primi dei nostri responsabili di attività, mm-hmm. che erano stati scelti in parrocchia con certi canoni proprio di sensibilità verso i bambini, uh-huh. ma anche di capacità personali,
sì,
ok?
Certo. Sì, sì.
Dalla fine 2010 siamo riusciti a costruire dei percorsi di formazione grazie appunto a queste istanze che collaborano con noi in capitale. Anche l'Università di Genova poi negli anni è venuta aiutandoci a creare proprio dei momenti di formazione ad hoc per questi tipi di problemi. Sì. Quindi è stato complesso, una quantità, diciamo, di non sono dettagli, di cose essenziali da fare, perché non c'è niente, bisogna impostare in tutto,
certo.
Come dire, una visione di 360 gradi, ecco, certo. Tutto ciò che può servire si cerca di metterlo in atto. Credo che da un punto di vista tecnico un'esperienza come la nostra possa essere definita come riabilitazione su base comunitaria. Allora, questa parolona indica una situazione nella quale il percorso di riabilitazione non è solo visto in termini sanitari, diciamo,
okay?
E nella quale, è interessante per me questo risvolto, ognuno nella comunità ha un ruolo, ok?
Sì.
Si valorizza il ruolo di ognuno nella comunità per metterlo in gioco, perché si possa davvero far fare un passo in avanti al bimbo, al valore che ha davanti alla gente e alla famiglia, al valore che ha la famiglia, cioè aiutare la famiglia. Nello stesso tempo, e questa è la chiave, anche questa è una chiave di volta, attraverso tutto questo sforzo la comunità stessa fa un passo in avanti in umanità, perché ci si obbliga a vedere con occhi nuovi i bimbi, questi bimbi, le loro famiglie, a riflettere, e questo credo che sia un aspetto non da poco e estremamente delicato, importante e vero, ecco, in tutto questo cammino. Perché se adesso c'è ancora tanto da fare, anche solo lì dove siamo più presenti. Sì. In realtà spostarsi e andare in un'altra zona, mm-hmm. in un'altra parrocchia, ad esempio, sì. perché noi andiamo sempre per, uh-huh. per parrocchie, sì. e, ti dà l'idea del cammino fatto. Ti dà l'idea del cammino fatto, perché vedi la differenza comunque.
Certo.
Quindi in questo senso non sta a me raccogliere, non sta a me desiderare o pretendere un risultato, ma senza dubbio vivere con, per 10-20 anni, ha comunque, c'è comunque qualcosa che passa.
Sì.
Ecco, quindi credo che in questo senso, ecco, missione, no? Sì. Inserirsi e dire qualcosa di nuovo in nome di Gesù, in nome di Dio, perché qualcosa di nuovo non è la tecnica di riabilitazione, può anche essere quello, per carità, e il fatto che siano giovani haitiani che lo fanno, non sono io. Quindi
certo,
ci sono tutte cose in
certo,
più che vengono immesse, no? Queste certo. sono tutte forze nuove che sono messe in gioco, idee nuove, possibilità, no?
Sì,
in un paese così devastato, però hai, c'è qualcosa di particolare.
Sono dei semi, ma molto importante. Meraviglioso. Senti, ascoltiamo ancora una canzone
sì,
e poi ci spieghi perché.
Sì, sì.
Grazie. Allora, Maddalena, perché questa canzone?
Questa canzone è una meraviglia, perché nasce dall'amore, dal desiderio di condivisione di questi grandi amici di cui parlavo all'inizio. Ecco, quindi è frutto della creatività di uno dei miei più fraterni amici, ed è la figlia sua, entrambi musicisti, lui è anche un matematico. Ma
beh, matematica e musica.
E musica, è vero, anche astronomia un pochino. E il coro è fatto da loro, quindi lui ha avuto questo lampo, diciamo, di creatività, la figlia l'ha aiutato e tutti si sono messi disponibili per un regalo da fare a noi laggiù, nel giorno dell'inaugurazione della sede nuova, mm-hmm. questo centro di riabilitazione e di educazione speciale per i bimbi nel nord-ovest, che è stato finanziato dalla CEI. Quindi sono molto orgogliosa di questo, perché abbiamo dimostrato di mettercela tutta veramente, perché l'abbiamo fatto in un momento terrificante del paese, del mondo, col Covid,
infatti,
con tutto,
certo.
Ma l'abbiamo fatto con una determinazione enorme, ecco. Action Gasmi brilla come una piccola lucciola nel cielo di Haiti, è questo che dice il ritornello, è questo che il mio amico si è sentito di dire, e di dirci. È il nome dell'associazione che alla fine abbiamo dal 2016, il 27 giugno 2016, perché io sono conscia di essere solo un piccolo strumento, quindi in realtà avevamo e abbiamo rimesso a Maria tutta quest'opera d'amore. E quindi il 27 giugno, Nostra Signora del Perpetuo Soccorso del 2016, avevamo marcato il nostro desiderio di metterla davanti anche nel creare questa piccola associazione haitiana, che però ci sta dando, ci sta mettendo come esempio, ecco, davanti alla gente anche. Allora, è un qualcosa di semplice, siamo riconosciuti, abbiamo adempiuto tutti quelli che sono i doveri per presentarci, eccetera, sì. eccetera. E grazie comunque a questo passo di riconoscimento anche la CEI è riuscita a
certo,
riconoscerci,
sì,
e quindi
sì,
a darci gli aiuti.
Ad aiutare, certo, sì.
Ecco, è una cosa enorme, anche perché il paese non è che sia così, come posso dire, capace di esprimere presenze come le associazioni. Ce ne sono tante, ma non è che sia così facile, perché la società haitiana è abbastanza complessa, cioè ci sono molti timori anche dall'effettuare, diciamo, cambiamenti o esporsi o a fare delle cose. Beh, queste magari sono opinioni mie, ecco, per carità, però nello stesso tempo è anche vero che è una bella cosa essere riusciti a fare un'associazione insieme.
Bene.
A metterla davanti agli occhi di tutti, a fare riflettere. E io devo dire, mi sento anche onorata di poter dire che è l'unico caso che io conosco, o comunque ce ne sono veramente pochi, di reale non differenza nella collaborazione, nella condivisione, nel tête ensemble, come si dice, metterci
insieme
come idee, tutto, fra tutta l'equipe meravigliosa degli haitiani, soprattutto haitiane, che lavorano lì dentro, che sono parte di questa associazione, che sono responsabili, e io, che sono l'unica straniera, che non mi fa, e non mi fanno sentire straniera.
Sì.
La gente fuori può anche essere, avere uno sguardo diverso su di me. Ma per loro io non sono straniera.
Bellissimo questo.
Quindi questo credo che sia un motivo di gioia profondo e un pochino di orgoglio, speriamo bene,
certo.
Non sia una cosa da un peccato da confessare, però certo. A me sembra una cosa molto bella.
Sì, sì, sì.
Quindi Action Gasmi è il nome di questa associazione. Che è nata ancora prima, perché è nata nel 2004, c'era il primo sacerdote, che era un fideidonomo di Milano, che era arrivato nella zona di Marouge, dove noi siamo,
sì.
Nel comune di Mol-Saint-Nicolas, Molo San Nicola, facile, un pochino, direi facile da ricordare, perché il 5 dicembre del 1492 Cristoforo Colombo aveva messo il piede lì, nel suo famoso primo viaggio, ed erano i vespri della festa di San Nicola, che è il 6 dicembre. Quindi Molo San Nicola è la bella città, la bella cittadina sul mare, che è il nostro comune di riferimento. Ma Marouge è sul monte, circa 700 metri, a diciamo un'ora e un quarto, un'ora e mezza di fuoristrada. Okay. Dico solo, non so quanti chilometri sono, ma i tempi sono questi. Sì. Allora, Action Gasmi prende il nome dal primo bimbo fortemente disabile incontrato per errore dal primo missionario, che si chiamava Don Giuseppe, e in una visita a un malato, un'anziana inferma, in una capanna, tetto di paglia, per terra era rocce, terra, quindi quelle capanne tipiche, no? Camminando per arrivare, era arrivato, aveva pregato con la signora anziana. Poi, prima di uscire, aveva urtato col piede qualcosa a terra, che sembrava solo uno straccetto, ma lo straccio copriva un bimbo che veniva lasciato a terra da sempre. Quindi, diciamo, non avendo mezzi, conoscenze, dovendo uscire per lavorare, lasciavano la vecchiettina col bambino a terra. La vecchietta inferma non poteva accudirlo, certo. Il bambino era là, era un bimbo che non poteva muoversi normalmente, non vedeva bene, poi costretto sempre a questo tipo di non movimento, era peggiorato enormemente. Comunque, questo bimbo, nella sua impotenza praticamente assoluta, ha schiantato il cuore di questo missionario, ha agito in un modo poderoso, così tanto che questo anziano sacerdote ha sentito che lui, come prete, non poteva non sentirsi interrogato a cosa fare, e ha iniziato a cercare altri bambini. Si è reso conto della situazione, iniziato a cercare persone che potessero aiutarlo, consigliarlo cosa fare, al punto che è arrivato fino a Port-au-Prince, dove ero all'epoca anch'io, per cui c'è stato l'aggancio del darsi consigli, del capire, eccetera, eccetera. E noi diciamo che questa azione, che è nata come appunto azione di chiesa, nei confronti del rispetto, della valorizzazione, dell'attenzione alla vita degli ultimi, è nata come azione di questo bimbo, l'Action Gasmi, l'azione di Gasmi. Quindi, in questa impotenza assoluta, come persona, come essere umano, il Signore gli ha dato una forza e un potere straordinario, al punto da continuare ad agire attraverso tutti noi che continuiamo questa azione. È il nome che abbiamo dato a questa associazione, e abbiamo deciso di tenerlo appunto perché credo che ci sia un valore dentro non indifferente.
Certo. Maddalena, non so cosa dire se non grazie. Davvero, grazie a nome di tutti, credo, gli ascoltatori, e a nome nostro di Radio Fra le Note. Grazie.
E grazie a voi, allora. Grazie di cuore. Io sono felice.
Come possiamo aiutare l'associazione? C'è un modo? No, con la preghiera?
questo, grazie, brava, prima cosa. Io ultimamente le chiedo sempre, perché è troppo evidente che ce n'è bisogno, pensate a Luisa.
Infatti.
Per tutti i missionari, per tutti questi nostri bimbi, le loro famiglie, per tutta la gente di Haiti che soffre, e per tutti coloro che, come loro, soffrono senza essere riconosciuti. Conosciuti minimamente. Perché il nostro cuore si allarghi, perché il nostro cuore diventi così grande che non scappa nessuno che soffre, perché tutti possano ricevere il bene che viene dal desiderio di bene che facciamo crescere in noi. Il Papa sta per dichiarare santo Giovanni Battista Scalabrini come patrono dei rifugiati, degli emigrati e dei rifugiati. Adesso questo mi viene in mente perché c'è una bella comunità di scalabriniani a Porto Prince, siamo un po' abbastanza conosciamo, eccetera. Nella cappella hanno scelto la frase di Giovanni Battista Scalabrini: fare del mondo la patria dell'uomo. Ecco, fare del mondo la patria dell'uomo senza discriminazioni, fare del nostro cuore la culla di Dio e dell'uomo. Io auguro questo. Chiunque volesse conoscere di più quello che facciamo in missione, in particolare noi nel nord-ovest di Haiti, può rivolgersi, io credo, all'ufficio missionario, perché non possono dire che non mi conoscono.
Certo.
Credo che sia la cosa più semplice in assoluto. L'altro riferimento che do volentieri è quello dei padri camigliani. Abbiamo qua una bella chiesetta dei camigliani, che è Santa Croce o San Camillo, che è di fronte al tribunale.
Ok.
Ok? Sì, sì, può essere che sia facile anche quello.
Sì, grazie.
Quindi non è difficile
trovarmi. Trovarti.
Grazie di cuore.
Grazie a te, Maddalena. Prima di salutarti, ricordo a tutti che potrete riascoltare questa meravigliosa testimonianza domani alle 14 e anche domenica sera alle 21. E poi presto, prestissimo, vero Marco? Sarà possibile riascoltarla in ogni momento attraverso il nostro sito, nei podcast si potrà ascoltare e riascoltare, quindi ne vale assolutamente la pena. Io ti ringrazio tanto, saluto tutti, ringrazio Marco per questa sera, e di nuovo i miei compagni di viaggio Francesca e Giacomo, ringrazio Don Roberto per questo dono che ci ha fatto, e Maddalena, davvero grazie. Volevo chiudere con te, se sei d'accordo, con il messaggio che ha scritto l'arcivescovo per Luisa. Mi sembra il modo migliore per concludere.
Grazie.
La tua testimonianza. Non vanno a cercare i pericoli, ma i segni del regno di Dio che viene in mezzo ai poveri, tra coloro che sono importanti solo per Dio e ignorati da tutti. Amano la vita, non vanno a cercare la morte là dove quattro spiccioli contano più di una santa donna. Vanno a seminare parole di Vangelo, perché anche ai paesi disperati si aprano via di speranza. Non vanno con programmi o presunzioni, con dottrine pretese. Vanno a offrire amicizia in nome del Signore. Vanno a dire la loro impotenza perseverando nella preghiera. Non scelgono dove andare, vanno dove sono chiamate dal gemito meno ascoltato. Vanno dove sono mandate per diventare preghiera, offerta, amiche, seme che muore per portare frutto. Così vanno tante donne che percorrono le strade più pericolose del mondo, che abitano le case più indifese, vanno e non fanno notizia.
Fosse una vasca e tu acqua, riempi questo posto della tua presenza, Spirito. Come fossi una roccia, rimango sul fondo e lascio che mi avvolga, Spirito. Resterò qua a lasciarmi scavare dentro da te. Illumina tutto quello che trovi dentro di me. Voglio parlare con Dio, voglio sentirlo anch'io. Voglio parlare con Dio, lo voglio meritare anch'io.
fosse una vasca e tu acqua, riempi questo posto della tua presenza, Spirito. Come fossi una roccia, rimango sul fondo e lascio che mi avvolga, Spirito. Resterò qua a lasciarmi scavare dentro da te. Illumina tutto quello che trovi dentro di me. Voglio parlare con Dio, voglio sentirlo anch'io, voglio parlare con Dio, lo voglio meritare anch'io, Spirito Santo. Sentirlo anch'io, voglio parlare.